sera vediamo un argomento fortunatamente per me completamente astronomico, perché ci guardiamo un pochino da vicino il Sole come stella, come astro, non più come rapporto Sole-Terra come abbiamo visto l'ultima volta. Perché al di là di tutte le considerazioni che abbiamo fatto sul fatto che appunto il Sole è l'elemento, come diceva Claudio, fondamentale, l'elemento fisico, l'oggetto, il corpo celeste fondamentale per la nostra vita, non solo per l'astronomia, per lo studio di qualunque corpo celeste, le interazioni fra il Sole e la Terra, come vedete, possono essere tante, come abbiamo visto, come sicuramente considereremo nel nostro futuro, al di là anche dell'impatto dell'uomo sul nostro pianeta, no? Della nostra presenza qui, ma il Sole comunque è l'attore principale al 99,9%. Lo vedremo brevemente anche nelle immagini che vi illustreranno un pochino come è strutturato, come funziona e perché possiamo considerarlo una stella costante soltanto entro certi limiti. Considerate che il Sole, vi dicevo, è circa 109 volte più grande della Terra come dimensione, quindi il nostro pianeta più o meno lo conoscete tutti come dimensioni, ha un diametro che è la distanza che si percorre normalmente in auto ogni anno, 10-12 mila chilometri, poco più di 12 mila chilometri la Terra di diametro, quindi è abbastanza grande rispetto alle nostre dimensioni microscopiche, comunque è un corpo celeste estremamente piccolo. Se voi fate conto di ridurla a un centimetro, a una sfera di un centimetro grande come un pisello, il Sole diventa uno sferone, un bel pallone grande più di un metro. Vedremo dopo nella fine delle diapositive che diciamo nella parte finale della sua evoluzione arriverà a diventare circa 100 volte le dimensioni che ha attualmente, quindi diventerà in proporzione, la Terra sembra grande così, grande come un campo di calcio. Quindi è un corpo celeste che, a differenza di quello che credevano gli antichi intendo Anassagora, Anassimene, i primi scienziati, filosofi, astronomi, storici greci del periodo circa 700-800 anni prima di Cristo, credevano che il Sole fosse grande come il Peloponneso, la penisola meridionale della Grecia. Era una valutazione già molto molto ardita e intelligente per l'epoca, perché il Sole apparentemente non è molto grande, è più piccolo dell'unghia di un dito mignolo alla distanza di un braccio di un adulto. Quando chiedete a qualcuno come è grande il Sole, dimensioni esagerate, è piccolissimo, è grande apparentemente come la Luna, è 700 volte più piccolo del giro completo dell'orizzonte, o se volete è 180 volte più piccolo dallo zenith all'orizzonte, 90 gradi, è circa mezzo grado. Ma naturalmente la stella è l'unica che possiamo studiare in dettaglio, ovvio, è a distanza, qui a due passi, 150 milioni di chilometri di distanza media, quindi è circa 100 volte distante le sue dimensioni, poco più di 100 volte. Lo si può studiare molto in dettaglio, il problema studiare il Sole è l'inverso che studiare gli oggetti celesti, bisogna abbattere fortemente la luce che emette, e ne emette talmente tanta che un 100 miliardesimo della emissione radiativa emessa dal Sole nello spazio arriva sulla Terra, cioè la Terra copre sulla superficie ideale alla distanza del Sole, uno sferone gigante con un diametro di 300 milioni di chilometri, un 100 miliardesimo dell'emissione radiativa totale, vedremo dopo che non è soltanto quella visibile, cioè della radiazione che emettono queste lampade, che emette tutto quello che possiamo vedere, la lampada del proiettore, cioè la radiazione ai quali i nostri occhi è sensibile, cioè la radiazione visibile, il Sole emette su tutto lo spettro elettromagnetico, quindi di tutte le frequenze, dalle onde radio fino ai raggi gamma. Naturalmente nelle onde radio e nei raggi gamma è estremamente debole, ma è molto molto intenso invece nelle radiazioni più vicine a noi, la visibile, l'ultravioletta e l'infrarossa. Un 100 miliardesimo di questa energia viene catturata dalla Terra. Sarebbe sufficiente avere una tecnologia neanche particolarmente sofisticata, ma ci vorrebbe l'impegno e la volontà politica di tante nazioni per sviluppare una civiltà con energia solare. Sarebbe sufficiente per produrre l'energia della quale abbiamo bisogno. Voi considerate che il Sole ogni secondo di tempo produce migliaia di volte di più energia complessiva in potenza di quella che l'uomo ha prodotto da quando è apparso sulla Terra. Ogni secondo migliaia di volte di più, forse anche di più. Vedremo infatti qual è il motivo di questa energia incredibile, che fino al 1925 gli astronomi, anche gli scienziati più, diciamo, esperti nel settore dell'astrofisica, della fisica delle particelle che stava venendo su allora, cioè quindi qualcosa come 80 anni fa, poco più, non erano in grado di spiegare, cioè nessuno era in grado di spiegare perché le stelle, il Sole, che si era capito che aveva almeno 4 miliardi di anni, riuscivano ad esistere per tempi così lunghi. La fisica dell'Ottocento, la fisica di Boltzmann, la fisica classica ci permetteva di dedurre che se fosse bruciato, se avesse, meglio dire, bruciato come una candela, come carbone, quindi di energia chimica, avrebbe potuto campare al massimo 100-120 milioni di anni, troppo pochi per la sua esistenza, di almeno 4 miliardi di anni. Ci fu un'idea alternativa che in parte giustifica la produzione di energia delle stelle soltanto nella fase iniziale, come vedremo nelle ultime diapositive che vi faccio vedere fra poco. Ci fu un'idea abbastanza intelligente ed ardita nella fine dell'Ottocento che preventivò che potesse essere in contrazione, cioè che si potesse schiacciare. Si pensò, le stelle non possono bruciare di energia chimica, producono troppa energia ogni secondo per durare tanto tempo. Ma se si contraesse su se stesso, quanto potrebbe durare? 200 milioni di anni. Siamo sempre su dei tempi estremamente ridotti. Il Sole dura da almeno 4 miliardi e mezzo di anni a produrre un'energia che è quasi costante nel tempo. Vedremo questo quasi quando è che non esiste, cioè quando è che non vale più. Quindi importantissimo è stato lo sviluppo teorico delle reazioni nucleari di fusione, cioè di unione. Non è una fusione classica, non è la fusione del carbonio col ferro che produce l'acciaio. È una fusione tra virgolette, l'unione di due particelle, come vedremo nell'immagine che ve la descrive, che sono gli atomi dell'atomo di idrogeno, quindi i protoni, che riescono a superare in certe situazioni particolari, per principi di fisica quantistica sui quali non andrò, riescono a superare la repulsione della loro carica positiva e si uniscono magicamente, diciamo, insieme, producendo la base del ciclo protone-protone, che è quello che al 90% produce energia nelle stelle come il nostro Sole e come le stelle di tipo solare, che è probabilmente l'energia dell'universo che permette la formazione della vita, perché nelle stelle più massicce, come vedremo in un'immagine, in un diagramma, le stelle più massicce hanno dei cicli di reazione leggermente diversi, molto più energetici, ma che producono un'energia talmente sostenuta per pochi milioni o decine di milioni di anni, che sembrano troppo pochi per poter sviluppare la vita sul pianeta, eventualmente che ci circolasse attorno con le condizioni ideali, come abbiamo già discusso altre volte. Quindi l'energia nucleare del Sole è l'energia che è stata, diciamo, studiata e è stata capita essere la base dell'energia vitale dell'universo. Senza le stelle l'universo sarebbe tenebra completa su tutte le radiazioni importanti, diciamo invisibili, l'ultravioletto, l'infrarosso, che sono quelle, come sapete, che stanno vicino alla parte che vediamo con gli occhi. L'infrarosso ci permette di ricevere il calore dalla stufa, dal focolare. Quindi è la radiazione a lunghezza d'onda maggiore di quella che riceviamo con gli occhi che ci permette di ricevere il cosiddetto calore. La radiazione ultravioletta invece è quella che ci permette di abbronzarci quando andiamo al mare, quando andiamo in montagna soprattutto, quando siamo quindi in situazioni di poco assorbimento atmosferico, che è quella che ci permette l'abbronzatura perché è energetica, riesce quindi a sviluppare delle reazioni chimiche nella melanina della pelle, mentre la radiazione infrarossa ci trasmette appunto questa sensazione di calore di pelle. Quindi il Sole è una stella che sicuramente ha tutte le caratteristiche, è il discorso rovesciato, per permettere la vita sul nostro pianeta. Però non è da considerare eterno, come spesso si fa quando si parla di stelle, di corpi celesti che hanno una vita esageratamente più lunga della nostra. Voi considerate che mediamente il Sole campa 100 milioni di volte più di noi. Vedete, 10 miliardi per 100 anni sono 100 miliardi. E quindi è un corpo celeste fondamentale sotto tutti i punti di vista, ma non è eterno. È nato 4 miliardi e mezzo, poco più di anni fa, e non camperà sempre, non avrà una vita lunga quanto infinitamente, come pensavano alcuni scienziati, perché avevano capito che era l'elemento fondamentale di tutta la nostra esistenza, non per niente è stato adorato in tutte le civiltà, da tutte le parti, sotto tutte le culture, sotto in qualsiasi tempo. Non c'è stata nessuna civiltà che non ha adorato il Sole. E quanto durerà? Beh, l'astrofisica ci dice che come lo conosciamo durerà al massimo 4 miliardi e mezzo di anni, ma vedremo che è un quasi molto più grande del quasi costante come lo conosciamo oggi. Poi comunque arriverà una crisi della sua energia e svilupperà delle trasformazioni fino a diventare appunto una gigante, come dicevo prima, circa, si pensa, adesso è difficile poterlo stabilire con precisione, circa 100 volte le dimensioni attuali. Quindi sicuramente ingloberà anche la Terra, o comunque vi arriverà talmente vicino, come vedremo in un disegno, fino a bruciare completamente il nostro pianeta. Quindi si passerà da una situazione, diciamo, di vitalità del nostro pianeta a una situazione di completo carbonizzazione, quindi fuoco, con l'F gigantesca, per poi una lenta agonia finale come stella nana, grande circa come la Terra, che rimarrà un cadavere caldo, lo vedremo nella parte finale delle diapositive, e fino ad esaurirsi per emissione radiativa, senza reazione nucleare all'interno. Le nane bianche, che sono la parte finale delle stelle di tipo solare, emettono radiazione per dissipazione di calore, sono molto compatte e piccole, però comunque non hanno reazioni interne che permettono di sostenere l'emissione energetica. Il Sole quindi è da considerarsi costante, secondo me, in questo senso. Dal punto di vista astrofisico, dal punto di vista reale, concreto, è una stella costante sicuramente, perché sennò non saremmo qui. Ma costante entro dei limiti molto stretti. Cioè all'1 per 1000 è probabilmente costante, ma sotto, se andiamo ad analizzarlo, non è costante. Infatti vedremo il problema del nuovo ciclo solare, che purtroppo diventerà, dico io scherzando, probabilmente raggiungerà quasi il massimo del 2012 con tutte le conseguenze che sapete. Sono andato con Manuela, mia moglie, a vedere il film 2012, non andateci pure, andateci pure. Vabbè, è una sequenza, è una sequela di castronerie totali. Però è bello perché ha degli effetti speciali bellissimi. Quindi fa bene agli occhi ma fa male alla testa. Il Sole è da considerarsi variabile, quindi, dal punto di vista astrofisico, perché comunque non ha un'emissione radiativa perfettamente uguale. E vedremo questa variazione che cosa può implicare. Ma soprattutto, come tutte le stelle, non sarà mai da considerarsi nella sua vita costante. Anzi, sarà una variabilità talmente estrema da arrivare a disintegrare nella sua parte finale il nostro pianeta fisicamente. Quindi figuriamoci per tutte le eventuali forme di vita rimaste, anche se fra 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi di anni, penso che l'uomo non esisterà più come tale, o comunque non sarà più qui a subire la fine in maniera irreversibile. Allora adesso ci guardiamo le immagini, che spero vi possano illustrare meglio quello che vi sto dicendo. Chiedo un attimo giusto l'aiuto del laser che è rimasto là, un attimo solo, così vi faccio vedere meglio quello che vi dico. Così, scusate, così andiamo un pochino meglio, pian piano abbassiamo le luci, se no vediamo un po' sbiadito, grazie. Allora, io intanto vi illustro le immagini e, come piccola anticipazione, dopo non scappate, nel senso che due minuti vi distribuisco i volantini che illustrano l'attività dell'Osservatorio di Montemaggiore, dove sapete che io porto avanti un programma osservativo di ricerca con alcuni amici e anche di divulgazione, quindi ho piacere di darvelo perché c'è il nuovo programma, perché per vari mesi probabilmente non ci vedremo più, ecco. Questo è il Sole, fotografato con un teleobiettivo dal sottoscritto, quindi una foto che può fare chiunque, è una foto che rappresenta la bellezza di questo astro, di questo corpo celeste del cielo, che tutti conoscono, è impossibile non conoscere il Sole. Ed è l'emblema della costanza. Se ci fate caso, il Sole è una garanzia del fatto che la vita va avanti. Non ci pensiamo mai, ma tutte le mattine sorge costantemente da 4 miliardi e mezzo a est e tramonta a ovest. Raggiunge la massima altezza sud per noi che abitiamo nell'emisfero nord della Terra, e raggiunge la massima altezza verso nord per chi abita nell'emisfero sud. è l'emblema della costanza. Se ci fate caso visualmente, anche con l'uso dei filtri naturalmente, non guardate mai il sole anche a occhio nudo senza l'uso dei filtri scuri, perché vi danneggiate in maniera permanente la vista. Questo sempre da dire, mi raccomando, soprattutto per i ragazzi, per i bambini che delle volte possono scherzare giocando guardiamo il sole, mai guardarlo se non filtrato da dense vele di nebbia. Il sole apparentemente è un astro totalmente costante, non si vede nessuna modificazione, salvo quelle che Galileo Galilei 400 anni fa vide per primo, le macchie, cioè queste chiazze scure sulla superficie solare, che erano state interpretate in 50.000 modi, tutti errati naturalmente, già dagli antichi, perché i cinesi ancora prima dell'epoca di Gesù avevano osservato queste macchie in condizioni appunto di visibilità ad occhio nudo della superficie solare e avevano dato delle motivazioni tutte strane. Si pensava ancora nel 700 che potessero essere delle ombre, delle zone di chimica diversa della superficie solare. Forse questa era la giustificazione più intelligente che si poteva dare. Ce la dà l'astrofisica già nell'800, ma soprattutto nel 900, come vediamo nella prossima immagine, perché comunque è una giustificazione totalmente differente. Con lo studio del Sole, questo è un disegno schematico, si fa come di tutti gli astri, corpi celesti dell'universo, facendo uso dello spettrografo che qui viene sintetizzato nel disegno dal classico prisma. Non esistono più i prismi che scompongono la luce, la radiazione che viene dalle stelle, dal Sole, con un prisma di vetro, ma viene scomposta da una griglia di materiale metallico che, diciamo, separa la luce nelle sue componenti fondamentali. Un corpo solido emette uno spettro cosiddetto continuo, quindi una sequenza di colori dal blu violetto fino al rosso passando per il verde giallo. Un gas a bassa pressione e naturalmente ad alta temperatura emette invece delle righe di colori sempre dal blu violetto al rosso, lunghezze d'onda minori, qui c'è l'ultravioletto, lunghezze d'onda maggiori, qui ci sarà poi l'infrarosso, come avete già visto altre volte. Componendo le due otteniamo un tipico spettro stellare o solare, uno spettro di fondo continuo con delle righe scure sovrapposte, che sono queste meno intense sovrapposte a un fondo più luminoso, per contrasto danno una riga scura. In realtà il fenomeno non è proprio così, ma diciamo che per essere sintetici possiamo pensarla in questo modo. Nella prossima immagine quindi vediamo che cosa l'astronomia è riuscita a capire del Sole. La prima cosa che ci viene subito all'occhio è che il Sole non emette, come vi dicevo prima, sotto tutte le lunghezze d'onda nello stesso modo, sarebbe assurdo, sarebbe quasi impossibile fisicamente, ma ha un'emissione massima, guarda caso, in una stretta finestra, in uno stretto intervallo di lunghezze d'onda, che si chiama finestra visibile perché si va dal blu violetto al rosso, che è quella dei nostri occhi e anche la maggior parte degli animali percepiscono come radiazione cosiddetta visibile. E il Sole, guarda caso, ha l'emissione massima nel visibile, ma siamo noi e gli animali che ci siamo adattati a questa emissione del Sole massima in quella lunghezza d'onda, e quindi abbiamo sviluppato gli occhi con questa sensibilità massima in questa lunghezza particolare, che è una piccolissima, vedete, frazione di tutto lo spettro elettromagnetico, cioè di tutta la sequenza di lunghezze d'onda emesse dai corpi celesti. In genere si usa fare l'inverso, qui il disegno è fatto in una maniera un po' personalizzata, si usa fare lunghezze d'onda brevi a sinistra e lunghe a destra, qui invece è stato fatto l'inverso, non cambia niente. Qui abbiamo le lunghezze d'onda maggiori, quindi le radiazioni elettromagnetiche formate sempre da fasci di fotoni a bassissima energia e grande lunghezza d'onda. Sono le onde radio quelle che ci comunicano, ci trasmettono la televisione, quindi i programmi televisivi che vengono raccolti non dai telescopi classici ma dalle antenne metalliche. Poi abbiamo a lunghezza d'onda sempre via via minori il grande intervallo delle radiazione infrarossa, il visibile piccolissimo, vedete, l'ultravioletto vicino, che è quello osservabile in parte, che viene lasciato passare dallo strato di ozono, che ci protegge invece da questo ultravioletto inosservabile, fortunatamente, perché è molto molto energetico, la lunghezza d'onda continua a diminuire, quindi diventano sempre più energetiche le radiazioni che stanno nella parte destra rispetto a questa riga scura, tanto per intenderci. Poi si arriva a raggi X e raggi gamma, che sono la parte meno sensibile della radiazione da Terra, naturalmente, perché sarebbero deleteri ancor più del raggio ultravioletti per quanto riguarda la vita, le forme viventi in superficie e possono essere rilevati soltanto dai satelliti fuori dall'atmosfera. Quindi il Sole ha un'emissione preferenzialmente nel visibile. Benissimo, adesso vediamo la prossima immagine. Trasportato su un diagramma, il Sole si dice sempre è una stella piccola. Allora perché? Perché è una stella piccola? Perché è una stella gialla, ma sembra bianca. Sì, sembra bianca perché ha una luce intensa, ma se ci facciamo caso, in effetti la luce del Sole è leggermente giallastra. Il colore delle stelle dipende dalla temperatura superficiale di questi corpi celesti. Le stelle più calde in superficie, nella fotosfera, cioè nella sfera visibile, emettono una radiazione preferibilmente del blu-violetto e le possiamo indicare con bianco-azzurre. Le stelle tipo Sole sono gialle, le stelle più fredde del Sole, quindi con temperature minore di circa 6.000 gradi centigradi in superficie, la temperatura media del Sole, sono le stelle rosse. Questo è il famoso diagramma di Hertzsprung-Russell, dai nomi dei due astronomi, un danese e un americano, che lo costruirono indipendentemente agli inizi del 1900, ultimi anni dell'Ottocento, primi anni del Novecento. È molto importante, è un diagramma di posizioni stellari, ma non fisiche, ma inteso in questo senso. In ascissa, nel ramo orizzontale del diagramma, abbiamo le temperature decrescenti da sinistra verso destra, alte, medie come il Sole e basse. In ordinata, nel ramo ascendente del diagramma, abbiamo le luminosità assolute, non apparenti, assolute. Conoscendo la distanza di una stella, si deduce la sua luminosità assoluta conoscendo quella apparente. Le stelle si dispongono lungo una fascia principale. Questo ve lo anticipo perché lo vedremo dopo, alla fine, per giustificare le modificazioni del Sole. Il Sole è praticamente qui. Una luminosità solare, vedete, qui crescono 10, 100, 1000 in potenza del 10, vedete, qui decrescono un decimo, un centesimo, un millesimo e via così. Quindi il Sole è qui, è questa stella qui. Queste stelle sono più piccole e più deboli del Sole, queste stelle sono più grandi e più luminose. Ci sono delle stelle anche con basse temperature superficiali molto luminose, sono le giganti e le supergiganti rosse, temperature più fredde in superficie, ma luminosità molto maggiori, il che significa stelle molto grandi. Qui abbiamo le giganti e le supergiganti bianco-azzurre, che sono ovviamente più piccole di dimensione di queste, ma estremamente luminose anch'esse. Le nane bianche sono qua giù. Sono molto piccole e deboli, ma hanno temperature superiori a quelle del Sole in superficie. Quindi questo è un diagramma di riferimento, ricordatelo perché lo rivedremo fra circa un'oretta. Passiamo avanti, quindi abbiamo individuato il Sole, è una stella di medio-piccola dimensione, ha una temperatura medio-bassa, ha una luminosità medio-bassa, quindi è una stella abbastanza insignificante, non del tutto, insomma, non è uno stellone. Ce ne sono tante nella galassia, è una stella abbastanza significativa, ce ne sono almeno il 7-8%. Se pensiamo che nella nostra galassia, nella Via Lattea, ci siano circa 500 miliardi di stelle, fate il conto, ce ne sono circa 70, 60, 70 miliardi, o anche un po' meno, 30, 40 miliardi, comunque sono un bel po', ce ne sono. Ma non è la stella più comune, però ce ne sono molte di stelle come il Sole, quindi è accompagnata da tanti sorelli, fratelli, insomma, cugine, tanto per intenderci. Va bene, passiamo alla prossima, e adesso ci guardiamo il Sole come fa. L'astrofisica dice che le stelle sono delle sfere di plasma autogravitanti. Allora, sono delle sfere di plasma, gas ionizzato, gas che ha i suoi componenti fondamentali, gli atomi, a densità maggiore o minore, che sono stati privati nella parte esterna di uno almeno o più elettroni, se sono atomi di elementi più complessi dell'idrogeno, quindi è gas carico elettricamente. Tutta la materia del Sole, la buona parte della materia che costituisce il Sole, tutte le stelle, è tutto plasma, quindi è gas carico elettricamente. Se vogliamo, in eccesso di cariche positive, ci sono gli elettroni che viaggiano liberi perché non sono legati, quelli più esterni, al nucleo centrale, quindi è gas che risente fortemente dei campi magnetici. Tutte le stelle sono dominate in buona parte nella loro struttura, nella loro emissione, nella loro vita dai campi magnetici. Il campo magnetico dove si crea? Si crea all'interno. La densità di tutte le stelle, questo è uno spaccato ideale del Sole, se lo prendiamo, lo facciamo con un grande coltello ideale a fetta, lo apriamo, vediamo che è fatto così. Questa è la superficie visibile, qui ci sono anche le macchie che vedremo tra un po' cosa sono. È diviso in tre strati fondamentali. Partendo dal centro c'è il nucleo, che è circa il 25% del raggio, quindi un quarto del Sole appartiene al cosiddetto nucleo. La materia qui è molto più densa, più si va all'interno più è densa, ovviamente è più calda. Più si va all'esterno più è rarefatta e più fredda, fino alla superficie. Dopo le cose cambiano, brevemente vi spiegherò perché. All'interno c'è il nucleo, qui avvengono le reazioni nucleari, diffusione dell'idrogeno, viene attaccato insieme l'atomo di idrogeno, il nucleo dell'atomo di idrogeno, meglio dire, e si forma elio, la cenere nucleare. La densità è molto alta, centinaia di volte quella dell'acqua, quindi pesa decine e decine di volte il piombo, l'argento, l'oro, insomma il ferro, quindi è molto molto denso, ma è sempre gas, perché a quelle temperature non esiste materia solida. La temperatura è di circa 15 milioni di gradi. La forte energia radiativa emessa da queste reazioni nucleari viene dissipata all'esterno. Il corpo caldo emette verso le parti più fredde. In questa parte interna, esterna al nucleo ma ancora molto interna, il flusso avviene per effetto radiativo, cioè trasmissione di fotoni. Nella parte esterna, vedete che ci sono questi grandi cerchi, è un po' esagerata come dimensione perché è solo il 15% del raggio solare, il trasferimento di energia avviene fondamentalmente per effetto convettivo, cioè vengono messe in moto delle grandi masse di gas di plasma che salgono per effetto della spinta di Archimede, perché sono più calde e meno dense, si raffreddano e ritornano giù, si crea una circolazione di tipo convettivo, turbolento. Qui, se uno avesse l'orecchio, idealmente, da ascoltare, sentirebbe un rumore cupo di ebollizione. La superficie è questa, è una superficie gassosa, il gas qui del Sole ha una densità bassissima, centinaia di volte minore di quello dell'acqua. Perché lo vediamo? Noi siamo abituati a pensare di vedere il solido, la superficie, no? Attenzione, possiamo vedere anche il gas, la nuvola, le nuvole perché le vediamo? Perché la loro trasparenza si riduce drasticamente rispetto all'esterno e abbiamo l'idea ottica di una superficie, ma non c'è superficie, basta andare in aereo e ci si vola dentro tranquillamente e si dissolvono. La stessa cosa vale sul Sole. Ad un certo punto la materia che compone il Sole diventa otticamente trasparente andando verso l'esterno. Ecco l'effetto nuvola. Abbiamo l'idea di una superficie, ma una superficie non c'è fisicamente. Certamente da questa distanza dal centro all'esterno la densità continua a calare e vedremo in un grafico che cala anche bruscamente ed inizia la cosiddetta atmosfera esterna del Sole, quella che si vede durante l'eclisse totale del Sole, che è la cosiddetta corona. Questo è strutturalmente, in poche parole, in sintesi, il Sole. Quindi vedete, è completamente diverso da un pianeta. Le stelle sono praticamente tutte così, le stelle normali. Bene, vediamo la prossima immagine. Sinteticamente le reazioni nucleari, diffusione, i nuclei dell'atomo di idrogeno, i protoni, cariche positive, per motivi particolari dovuti alla fortissima agitazione di queste particelle, anche quando si compongono fra di loro, con i neutroni, e formano un nucleo di elio, quindi due particelle positive e due particelle neutre, che sono i neutroni, si uniscono assieme, nonostante la forte forza coulombiana, cioè elettrica di repulsione, perché sono tutte particelle positivamente cariche. In queste reazioni vengono emesse naturalmente una grande quantità di radiazioni, gamma, cioè fotoni molto energetici, che andando verso l'esterno, verso il viaggio, idealmente dura anche decine di milioni di anni, perché queste particelle sbattono nei nuclei, vengono riemesse, riassorbite, riemesse. È un continuo caos dall'interno verso l'esterno. E il Sole si mantiene in vita per questo. Queste sono le fonti di energia delle stelle, da qui dipende tutto. Queste particelle riescono, vi dicevo, nonostante la forte repulsione elettrica, voi pensate di unire due poli positivi, sentite una forte reazione, lo fate anche a mano, vabbè, si ha la forza di avvicinarli, però è difficile perché la reazione magnetica è molto forte. Ma in questi casi le particelle hanno un'energia tale che in certi casi particolari, per motivi di fisica quantistica, riescono a superare la cosiddetta barriera elettrostatica di repulsione, si uniscono e allora risentono della forza nucleare forte che dà loro una grande energia di legame. Il tutto produce, tutte queste reazioni producono una grande quantità di energia e anche di neutrini, che sono quelle particelle particolarissime, sono questi qui, questi ni grechi, neutrini, sono particelle particolarissime che fluiscono dall'interno del Sole e vanno verso l'esterno, ovviamente, indisturbati, attraversando la materia del Sole, della Terra, di tutto, anche di uno strato di piombo di anni luce, quasi come se non ci fosse. Ecco perché è difficilissimo rilevarli, perché non interagiscono con la materia. Vabbè, lasciamo stare i neutrini, se no non finiamo. Questo sinteticamente è il ciclo protone-protone. Dall'idrogeno carburante si passa alla cenere di elio. Lo diremo brevemente parlando della fine delle stelle. Adesso vediamo visivamente com'è strutturato questa stella, perché la possiamo considerare anche variabile. Andiamo avanti. Le stelle di grande massa hanno una struttura diversa, ma io su questo l'ho anche messo, ma non insisterei. Andiamo pure avanti, perché sennò qui duriamo un sacco. Ecco, il Sole. Più in dettaglio, il nucleo, le reazioni nucleari spingono verso l'esterno tutti questi fotoni. Sono fotoni gamma che degradandosi diventano X, degradandosi ulteriormente diventano ultravioletti, arrivano alla superficie e diventano fondamentalmente fotoni visibili 6.000 gradi. Ma uno a questo punto mi può dire, ma tutta questa energia non dovrebbe farlo gonfiare il Sole? Cioè pensate a una pressione di radiazione così potente. Certo, tenderebbe a farlo gonfiare, anzi tenderebbe a farlo quasi disintegrare. Perché stanno costanti le stelle invece? Si rimangono coese, non sono mica come la Terra, che è materia solida come Venere, Mercurio, Marte, cioè non sono come i sassi, come i muri, che hanno una struttura solida coerente. Le stelle sono gassose, ma perché non si dilatano? Normalmente non si dilatano perché esiste una forza contrastante, che è la forza della materia sovrastante, che tenderebbe a schiacciarla su se stessa. Si pensava che questo schiacciamento potesse fornire l'energia sufficiente, ma si era visto appunto più di 100 anni fa che non era sufficiente. Le due forze si bilanciano, diciamo, magicamente. La forza della pressione di radiazione tenderebbe a far esplodere il Sole, la forza di gravità della materia che costituisce il Sole tenderebbe a farla schiacciare e a ridurlo a un buco nero. Questo non avviene perché le due forze si bilanciano magicamente. Ma attenzione, la forza di gravità è sempre presente, ma le reazioni nucleari non sono sempre costanti. Cambiano e sono quelle fondamentalmente che faranno diventare il Sole estremamente variabile in futuro. Lo è stato anche in origine, ma soprattutto lo sarà in futuro, perché queste reazioni nucleari qui non sono eterne, mentre la forza di gravità esiste sempre quando c'è la materia. Quindi avete già capito che prima o poi questo magico bilanciamento di forze, una che spinge e una che schiaccia, verrà meno e lì entrerà in crisi la struttura stellare. Altro che stella costante, il Sole diventerà super variabile e sarà impossibile viverci attorno. Questo lo capite benissimo. Ma adesso andiamo a vedere quello che ci interessa. Il Sole su tempi umani di migliaia di anni, o anche centinaia di migliaia di anni, insomma, e neanche nel futuro, breve se mai che è meglio, vediamo se è una stella variabile o costante, perché è questo che ci interessa. Ok, abbiamo capito come funziona. E passiamo avanti, lo descriviamo un pochino meglio di quel disegno. Ecco, il Sole presenta già una variabilità superficiale, la si vede benissimo quando soprattutto è al massimo del ciclo, del suo ciclo di attività magnetica, che dura circa 11 anni. Ci sono queste macchie, queste zone scure, le vide Galileo, le hanno viste tanti altri, con l'aiuto anche del telescopio, con adeguati filtri scuri davanti, soprattutto se si usa un telescopio, mi raccomando, non guardate mai il Sole perché vi bruciate proprio l'occhio. È la prima forma di variabilità del Sole. Vediamo cosa sono le macchie. Passiamo avanti. Allora, intanto, la superficie del Sole, osservata in dettaglio con telescopi molto potenti, non è uniforme, ma è tutta granulosa così, come un'immensa massa di riso in ebollizione. La granularità della fotosfera. Perché è gas. E che gas è? È gas che viene su, ve l'ho detto, come una pentola che bolle, delle bolle gigantesche di plasma caldo che salgono in superficie, guardate questa, o questa, o questa. Non sono grandi come una città, sono grandi come la Francia, praticamente. 700-800 km di diametro. Alcune sono più piccoline, altre sono anche qua un migliaio di chilometri. Vedete che hanno il bordo scuro, perché il gas chiaro è quello che sale, il gas scuro è quello che scende più freddo e va giù. È un continuo ribollimento. Il sole in superficie è in ebollizione. E questo è il movimento, non sono ferme, si modificano. Sarebbe bellissimo poter vedere da terra con i nostri modesti telescopi questa granulazione in movimento. Non è possibile. Ci vuole un dettaglio d'immagine troppo elevato che non possiamo avere con i nostri strumenti. Questo è il sole normalmente. Qui ci sono circa 5800 gradi centigradi. Nessuna materia fisicamente riesce a rimanere allo stato solido, diciamo stato, stato liquido che non esiste comunque, ma è tutto gas. Percentuale, 90% di idrogeno, 10% neanche di elio. Vediamo nella prossima immagine. Le macchie solari diventano talmente numerose che questo è stato fotografato negli anni 50 uno dei più grandi gruppi di macchie. O considerate che questa è molto più grande della Terra. Quindi tutto è grande come Giove, come minimo. 150.000 km di diametro. Quindi sono formazioni estremamente interessanti. Variabilissime, durano giorni, anche settimane. Una parte centrale più scura, una parte esterna detta penombra, che è una via di mezzo fra la zona chiara superficie media del Sole, 5.800 gradi circa. Le macchie non sono certo zone chimicamente diverse, hanno la stessa identica chimica della parte del Sole normalmente. Non sono zone in ombra perché non esiste ombra su una stella. Sono, come aveva in parte arguito qualche astronomo, delle incavature della superficie solare. Ma in pratica perché le vediamo così? Prossima immagine che ve lo voglio descrivere un po' meglio, andiamo ancora avanti. Da queste zone qui fuoriescono, lo vedremo anche tra poco nelle immagini reali, dei tubi di flusso del campo magnetico. Campo magnetico locale esterno del Sole, che cosa fa? Questo campo magnetico inibisce, abbassa la temperatura superficiale della nostra stella fino a fare diventare queste zone apparentemente nere, incredibile. Ma se le guardiamo con un telescopio ad altissimo ingrandimento qui, vediamo soltanto un cambiamento di colore rispetto all'esterno. L'esterno è bianco-giallo, qui sarebbe giallo-arancio, ma per contrasto di luminosità, perché queste zone sono più fredde, emettono meno luce per unità di superficie, per contrasto di luminosità diventano scure. E si vedono proprio scure anche al telescopio. Qui la temperatura intermedia, ci sono 1500 gradi di meno, sono sufficienti per creare questo effetto incredibile di chiazza scura. E sono delle zone quindi attive magneticamente, più fredde della media della superficie solare. Ecco la spiegazione fisica. Vediamo la prossima immagine, una stupenda immagine di una macchia solare. Vedete che sembra un'incavatura, un affossamento, perché la materia luminosa che emette, questa è un'immagine naturalmente filtrata degli anni 70, mi sembra, su dei filtri particolari, delle lunghezze d'onda particolari del sodio, ma vedete che la macchia è un'incavatura della superficie del Sole, che è come una, come aveva detto giustamente il grande padre Secchi, Angelo Secchi, che è stato il padre della spettroscopia, nella seconda metà dell'Ottocento, una abate di Reggio Emilia, quindi italiano al 100%, una prateria infuocata. Questa è la superficie del Sole, vedete? Un'onda tutta granulare con queste incavature, che sono segno del fatto che da qui escono tubi di flusso, lo vedremo tra poco, del campo magnetico locale del Sole. Il Sole è un campo magnetico talmente variabile che durante il massimo produce questi fenomeni con molta frequenza. Durante il minimo, che sta durando un po' troppo, come vedremo tra poco, ce ne sono pochissime, quasi per niente. Questo è un indice del fatto che il Sole è già variabile dal punto di vista magnetico, ma otticamente non lo è. E vedremo tra poco, appunto, perché ve l'avevo già anticipato la volta scorsa, ma lo rivediamo tra poco. Andiamo avanti un po' più velocemente perché mi sembra di stare allungando un po' troppo. Ecco, sopra la fotosfera, qui è stato creato un filtro oscuro, cioè un filtro, una copertura, si chiama coronografo. Vabbè, insomma, per dirla in poche parole, è una copertura fisica scura della superficie solare. la fotosfera arriva fin qui. Quella che è sopra, vedete, di colore rosso, perché è più fredda della superficie solare, si chiama cromosfera, da cromos, che in greco vuol dire rosso, ed è la parte più fredda della parte visibile del Sole. Vedete questi pennacchi ad arco? Sono flussi di plasma, di gas ionizzato, che risentono, perché carico, del campo magnetico, e si incanalano lungo i tubi di flusso che salgono e scendono. Quindi praticamente queste sono complete così, vedete, da sotto la superficie a sopra. Sono le famose protuberanze, sono quelle che si vedono in certi casi durante l'eclissi totale del Sole, dentro la corona, alla base della corona, che sono più luminose della corona, perché qui il gas ha densità molto maggiore della corona. Sono delle espulsioni di plasma dal Sole che ricadono grazie alla presenza del campo magnetico. Campo magnetico circuitale, vedete, sempre di questo genere. A volte, quando si spezzano, è perché le linee di flusso si aprono e il plasma è libero di uscire verso l'esterno. Ha una forte energia perché viene prodotto dalla parte interna sotto la fotosfera. Ne vediamo di belle perché sono le più belle espressioni della variabilità solare. Io penso che alcuni di voi non le abbiano neanche mai viste. Andiamo alla prossima immagine. Eccole qua, vedete un telescopio degli anni 90, molto più specializzato di quelli che usavano gli antichi astronomi. Ci fa vedere questi archi meravigliosi che definiscono, delineano proprio la struttura del campo magnetico locale solare superficiale. Questo è tutto plasma, che si alza e si abbassa, sono come dei tubi dentro i quali fluisce questo gas, questo plasma, è incredibilmente bello. Il Sole è tutto così, costantemente. Questo avviene anche durante le fasi di minimo. Bene, andiamo avanti, vediamo altri fenomeni. Qui è documentata in un'immagine storica dalle 8 e un quarto, se è possibile mettere a fuoco, no, dalle 8 e tre quarti del mattino, diciamo, sono immagini degli Stati Uniti, dall'osservatorio di Kitt Peak, fino all'1 del pomeriggio, pensate, in poco più di 4 ore, guardate l'evoluzione di questa protuberanza. Vedete che la forma è sempre arcuata, è plasma che fuoriesce, arriva a una certa altezza e poi si dissipa perché si raffredda. Se continuasse, girerebbe così e tornerebbe su se stesso. Nella prossima immagine vediamo altre formazioni che, viste in diretta, sarebbero stupende. Guardate questa, quanto è bella. Vedete che ha sempre la forma arcuata. Tutto il Sole è costellato da questi campi magnetici. Più piccoli, più grandi, più intensi, più deboli. Tutto. La Terra non è così. La Terra è un campo magnetico uniforme in superficie, che dipende dalla distanza dei poli magnetici. Qui invece è un continuo ribollire di questi campi magnetici che escono dentro. Quindi le stelle le dobbiamo vedere in quest'ottica. Sono corpi estremamente variabili, ma dal punto di vista emissivo nel visibile sono estremamente costanti. E vediamo appunto perché. Andiamo pure avanti. Questa è la più bella protuberanza, forse una delle più grandi che è stata documentata durante il massimo del 1947. Questo è il Sole, naturalmente l'avete già capito, questa è la protuberanza che si sta formando. Nel giro di 5 ore, pensate, ha raggiunto un'altezza dalla fotosfera di circa 700.000 km. La Terra in proporzione è grande, circa come quel pallino. Guardate che emissione di plasma gigantesca. Alla faccia che il Sole è una stella costante. Tutte le stelle sono così, più o meno. Ma questi fenomeni, nel visibile, non incidono praticamente per niente. Perché? Perché questo è gas a bassissima densità, ad emissione luminosa quasi nulla, rispetto alla luminosissima fotosfera, dove il gas invece ha densità maggiore. Questi sono degli spruzzi di gas tenue, tenuissimo. Ecco perché otticamente non ce ne rendiamo conto di questi fenomeni se non osserviamo il Sole in una particolare luce, diciamo con un filtro particolare. Non incidono sulla sua emissione luminosa, che è quella che interessa la vita sulla Terra. Andiamo avanti, vediamo altre immagini che ce lo documentano. Questo è un grande gruppo di macchie. La Terra in proporzione, vedete quanto siamo piccoli, quanto siamo poco grandi rispetto agli oggetti del cosmo. La stessa zona vista in luce sempre bianca, dove appare una brillante silhouette, vedete. Questo è plasma ad altissima temperatura, molto molto energetico, è un brillamento solare, è un'esplosione di energia magnetica che è stata trattenuta e che poi si espande verso l'esterno e libera una grande quantità di particelle cariche verso lo spazio esterno. Dai brillamenti solari, particolarmente frequenti durante il massimo, viene messa una grande quantità di energia sotto forma di particelle che può raggiungere la magnetosfera terrestre, in certi casi se la direzione è quella, e avvengono le famose aurore polari, più che normalmente avvengono durante l'emissione solare. Di questi fenomeni visualmente se ne vedono molto molto pochi. Io per esempio non li ho mai visti, penso che tanti altri astrofi e anche astronomi non li abbiano mai osservati. Sono fenomeni molto rari da vedere nel visuale, perché preferenzialmente sono fenomeni energetici che si vedono meglio nei raggi X e nei raggi ultravioletti. Ecco, il Sole è fortemente energetico e fortemente variabile, ma nel visuale non cambia quasi niente. Adesso andiamo avanti, continuiamo a vedere delle immagini che ci documentano questi fenomeni. Vedete un altro brillamento che parte da una macchia, da un gruppo di macchie, e arriva ad un altro. Questa è un'immagine molto bella, fatta in luce particolare, della cromosfera. Vedete che ci sono tutte le linee di flusso del campo magnetico che connettono le macchie positive e negative, tanto per dire. Pensate a questi tubi di flusso che partono dalla superficie e ricadono dall'altra. Nelle zone in cui sono in connessione con la superficie c'è la macchia. Quindi le macchie solari sono indice dell'attività solare più energetica. Andiamo avanti, vediamo. Il Sole si può studiare in vari modi, ci sono dei sistemi anche particolarmente sofisticati che sfruttano un po' il principio della termografia. Se affettiamo il Sole, lo apriamo a metà come un cocomero, vediamo che le parti più calde sono tipicamente quelle che hanno una rotazione più veloce. Il Sole non è un corpo rigido, ruota più velocemente nelle zone equatoriali, più ci avviciniamo ai poli, più la velocità assiale si riduce. Ruota in circa 25 giorni all'equatore, 26 giorni nelle zone tropicali, 27 giorni rotazione media, 28-30 fino a quasi 40 giorni, il che significa che i gas che compongono il Sole, sia in superficie sia all'interno, vengono stiracchiati. E questo è il motivo, uno dei motivi principali per il quale il campo magnetico solare è costantemente variabile nel tempo. Non è come la Terra che ruota tutto uguale, perché è un corpo solido, un corpo tutto d'un blocco coerente. Il Sole no, il Sole ruota più velocemente all'equatore e più lentamente ai poli. Infatti le macchie solari si vanno concentrando sempre di più nel ciclo solare, al massimo del ciclo solare, nelle zone equatoriali tropicali, perché è lì che viene emessa la più grande quantità di energia, grazie al fatto che la rotazione è più veloce. La velocità maggiore di rotazione stira i tubi di flusso del campo magnetico, li fa andare in superficie, produce le macchie, si mettono in movimento tutte quante le protuberanze, vengono emessi quei brillamenti energetici che abbiamo visto prima. È un corpo costantemente in movimento, da miliardi di anni, pensate. Tutto il motore lì dentro, ma all'esterno noi vediamo tutta questa fenomenologia complessa, che ancora oggi è motivo di notevole interesse. Il Sole è molto più interessante di qualsiasi altro corpo celeste, ma purtroppo è difficile da osservare perché è troppo luminoso. Col Sole abbiamo il problema inverso che gli oggetti del profondo cielo, che sono troppo deboli. Non ci vuole un telescopio grande per osservare il Sole, ci vuole un telescopio particolare, non particolarmente grande. Bene, andiamo avanti, vediamo di condensare il discorso. Ecco, per esempio, il Sole qui c'è anche il mese, novembre 98, vabbè, comunque durante un periodo di minimo, qui siamo nell'ultravioletto, l'immagine del satellite SOHO famoso, che sta monitorando il Sole da più di 12 anni, vediamo la superficie solare, la fotosfera, in lunghezze d'onda differenti. Vediamo queste zone attive che sono collegate alle macchie solari e vediamo i famosi buchi coronali. Cosa sono? Sono queste apparenti superfici del Sole dove non vengono emesse zone attive, ma dove fluisce verso l'esterno una grande quantità di vento solare. Il vento solare viene emesso preferibilmente da qui, ed è vento solare lento, 350-400 km al secondo. Queste sono le zone più attive, vedete, nei raggi ultravioletti estremi, le lunghezze d'onda, vedete, sono molto basse, 284 angstrom, siamo ad almeno 15 volte più bassi, cioè come lunghezza d'onda del blu-violetto visibile, di 4000 angstrom. La prossima immagine vediamo il Sole come se avessimo gli occhi sensibili ai raggi X. Sono evidenti soltanto le zone ad alta attività, come i brillamenti, come le macchie, i gruppi di macchie più intensi, da dove fuoriescono maggiori quantità di particelle energetiche che emettono preferibilmente nell'intervallo della radiazione X, quella molto più energetica. Mentre nelle zone polari non c'è nulla, da qui fluisce il vento solare in maggior parte, ma è vento lento. Da qui vengono fuori sparati, anche eventualmente in direzione della Terra, grandi quantità di particelle, molto più energetiche, perché il Sole è più energetico all'equatore, pochissimo ai poli. Andiamo avanti e vediamo dall'altra parte del campo elettromagnetico, dell'ampio spettro elettromagnetico, le onde radio. Anche qui il Sole nelle onde radio è più energetico delle zone equatoriali, molto meno ai poli. E queste sono sicuramente zone attive in coincidenza di macchie. Bene, lo abbiamo visto sotto tutti i punti di vista a questo punto, prendiamoci tempo e vediamo cosa possiamo dire sulla sua variabilità. Le foto che sono state fatte durante l'eclisse totale del Sole documentano lo stato energetico della nostra stella. Durante un periodo quasi di massimo, 1991, Messico, viaggio stupendo fatto con gli amici, con alcuni amici del gruppo. Questa è la bellissima corona solare, l'atmosfera esterna del Sole. Guardate, ha una forma quasi simmetrica. L'asse di rotazione è questo. Nei poli il Sole è sempre meno energetico che nell'equatore. Però vedete, durante il quasi massimo solare, anche ai poli si energetizza. E all'equatore diciamo che non ha delle attività, come vedremo nella prossima immagine, per protuberanza o per espulsione, diciamo, espansione della corona. I pennacchi ci sono sempre, però guardate il Sole com'è diverso, anche se a primo colpo d'occhio non vi può sembrare molto, ma in effetti c'è una certa differenza. Durante il minimo solare, quasi minimo solare, dopo 3 anni, nel 94 in Bolivia. Vedete la corona com'è cambia? È costantemente in movimento, anch'essa. È l'atmosfera esterna del Sole. E per anni è stato il cruccio degli astronomi perché andando a misurare dal punto di vista elettromagnetico la sua temperatura si era capito che aveva una temperatura incredibile di decine di milioni di gradi. Ma com'è possibile? È plasma a bassissima densità ma ad altissima temperatura. Il motivo incredibilmente è proprio il fatto di avere una bassissima densità che fa sì che le sue particelle siano estremamente energetiche, cioè abbiano una temperatura equivalente di milioni di gradi, superiore a quella dell'interno del Sole. L'energia che viene messa in superficie si trasferisce all'esterno e rende attiva la corona, ma è gas che è milioni di volte più tenue di quello che costituisce la superficie solare. Ecco perché le particelle sono molto molto distanti tra di loro e hanno una velocità talmente elevata che la loro temperatura equivalente si trasferisce nei raggi X. È un discorso ancora molto in discussione, ma comunque gli astronomi ci stanno arrivando a spiegare l'altissima temperatura della corona solare, così come tutte le altre stelle di tipo solare. Andiamo ancora avanti e vediamo adesso. Come vi dicevo prima, vedete, questo è un grafico che vi mostra la superficie, la fotosfera, qui sotto c'è la zona di convezione dell'idrogeno, qui vengono sulle bolle di gas che abbiamo visto prima, questa è la superficie visibile, da qui verso l'esterno la profondità ottica, cosiddetta, cioè la trasparenza è molto alta, da qui in giù la trasparenza cala bruscamente e si ha l'effetto di questa superficie visibile, appunto, che sembra solida, ma solida non è. Questa è la cromosfera. La densità del gas, vedete, cala bruscamente nella cromosfera, poi dopo anche nella corona, va via via riducendosi. La temperatura invece da bassa diventa sempre più alta, perché il Sole emette anche una grande quantità di onde sonore a causa dell'alzarsi di queste colonne di gas. La turbolenza del ghiaccio produce onde sonore. Le onde sonore vanno a interagire con la corona e mettono in moto, agitano insieme con i campi magnetici locali tutte le particelle che compongono la corona, che sono molto distanti tra di loro. La densità della corona, ripeto, è molto bassa e questo fa sì che le particelle si agitino ancora di più. Qui la temperatura non è molto alta, oddio, 6.000 gradi non sono pochi, ma qua è di milioni di gradi. Bene, lasciamo questo discorso astrofisico, passiamo adesso al Sole. Che cosa c'è che non va nel Sole? Io direi poco niente. Non ci dobbiamo preoccupare se il minimo solare continua a prolungarsi, a parte il fatto che negli ultimi giorni si stanno risvegliando alcune piccole macchiettine sul Sole, mentre questo è un Sole di massimo del suo ciclo, tanto per dire quello del 2004, 2005, 2006, vedete quante macchie, la Terra in promozione è più piccola di questa, qua il Sole non c'è niente in superficie, non c'è una macchia, beh, per più di 2 anni non ne ha presentate che pochissime, piccolissime. E allora qualcuno si è preoccupato, tanto per parlare dell'inizio del 2012, ma come mai il Sole non si riprende dal ciclo solare? Non sarà mica che sta diventando variabile? Beh, intanto, come vi dicevo all'inizio, la differenza di luminosità è meno dell'un per mille. Sulla Terra non ne risentiamo. È molto più grande, come vi dicevo la settimana scorsa, la differenza di radiazione, di illuminazione, di energie che riceviamo fra il perielio e la afelio, quando siamo più vicini o più lontani. Benissimo. Però questo è il Sole su tempi lunghi. Questo è un fenomeno che ci deve interessare. La differenza fra questo Sole qui e questo è minima. Stranamente, è più luminoso il Sole al massimo che durante il minimo. Uno dice, ma come, se ci sono le macchie che sono scure dovrebbe essere meno luminoso? No, è un po' maggiore il surplus di energia del Sole attivo in queste zone qui, pur essendoci le macchie, che il Sole privo di macchie. Il Sole privo di macchie ci invia meno radiazione, quindi raffredda la Terra il Sole al minimo, il Sole al massimo la scalda un po' di più. Allora, vediamo che cosa c'è che va o non va nella nostra stella. Passiamo pure avanti. Gli astronomi, giustamente, si vanno interrogando su quanto è costante il Sole, perché questo è fondamentale per la nostra esistenza. Se non fosse costante come lo conosciamo, non saremmo qui, oppure saremmo costretti ad un periodo futuro come c'è stato in passato, sicuramente completamente diverso come climatologia. Vi ho anche parlato della Terra completamente a palla di ghiaccio, poi si è scaldata per effetto serra, si è tutto sciolto in ghiaccio, è diventato tutto un mondo d'acqua, come nel film di Kevin Costner, Waterworld. Benissimo, ma siamo in grado di poter capire quando questo si è possibilmente prodotto in passato? Uno studio già di anni e anni prodotto sulle percentuali di certi elementi come l'ossigeno, gas dell'atmosfera, sintetizzato nelle rocce, bloccato nelle rocce, di tempi passati, questo è il nostro presente, andiamo indietro verso questi centinaia di milioni di anni, quindi passiamo dall'epoca attuale al periodo mesozoico, cretaceo, giurassico, triassico ed entriamo nell'archeozoico, permiano, carbonifero, devoniano, eccetera eccetera, fino al cambriano, che è il periodo fino al quale si arriva con molta molta cautela a dedurre quale poteva essere l'energia media emissiva della nostra stella. È un po' difficile interpretarlo, però a grandi linee, quando questa linea scura si alza e le percentuali dell'ossigeno si riducono leggermente, c'è più caldo mediamente sul nostro pianeta, quindi vedete qui il grande periodo di caldo medio è su lunghi milioni di anni. Lo vedete qui, la scala dei tempi è molto lunga. Queste sono deduzioni fatte dopo tanti milioni di anni da noi adesso. Quindi questo non vuol dire che qui dentro non ci siano stati periodi di freddo, ma mediamente, su lungo periodo, la Terra è stata più calda durante il periodo dell'epoca finale dello sviluppo dei dinosauri, anzi pare che si siano sviluppati quelle grandi forme così, perché le condizioni climatiche della Terra mediamente erano molto più miti di adesso. C'era anche la distribuzione dei continenti diversa, lasciamo stare. Comunque nessun altro periodo ha prodotto un gigantismo di animali in superficie come allora. Mentre qua è stato un gran freddo alla fine del periodo dell'Ordoviciano e all'inizio del Siluriano, che sono periodi arcaici, veramente molto molto addietro nel tempo. Vedete, qui era sicuramente freddo. Periodi glaciali. Vedete che c'è anche un periodo glaciale recente. E vedete che questa linea media sembra andare giù. Quindi, sicuramente, deduciamo, il Sole nel tempo, nelle centinaia di milioni di anni, non è stato costante. Ha avuto una variabilità più pronunciata di quella che ha fra il massimo e il minimo solare di adesso, quindi nessuna preoccupazione. Tanto da produrre periodi di caldo e di freddo. e l'uomo non c'era allora, gli animali non sono in grado di interagire con l'ambiente come facciamo noi, quindi questo è sicuramente in buona parte colpa del Sole. Ci saranno stati anche altri motivi astronomici, io non lo metto in dubbio, ma il Sole gioca sempre un ruolo fondamentale. Quindi il Sole in passato non è stato sempre esattamente costante. Adesso, da tempi così lunghi, che possono lasciare un'interpretazione anche molto dubbia, torniamo a tempi più recenti. Prossima immagine. Oh, qui vedete, andiamo fino a 1000 anni fa. L'anno 1000, quindi qua di dietro siamo dall'altra parte, qui c'è il presente, qui c'è l'800, il 600, l'epoca di Galilei, il 400, l'inizio del Rinascimento, il 1200, il Medioevo più brutale, il 1000, eccetera. Qua c'è l'epoca dei Romani. Bene, anche qui, andando a studiare le variazioni di carbonio 14, nelle piante, negli anelli delle piante, che da allora ci sono ancora, le sequoie, i pini più vecchi, e tutti gli studi che adesso non so neanche dirvi, perché io non sono naturalmente esperto di questi argomenti, ma vi faccio vedere questi grafici che sono molto interessanti, perché vi mostrano che anche su tempi molto molto più brevi dei precedenti, quindi su secoli, 10 secoli, la presenza del carbonio 14 è variabile tanto da pensare che il clima ha influito fortemente sulla crescita degli alberi, sugli anelli di accrescimento degli alberi. E allora vediamo il medieval warm, cioè il riscaldamento del medioevo prima del Rinascimento, che viene citato in tante cronache dell'epoca della guerra delle due rose o del periodo anche di altre guerre che ci sono state, con il successivo periodo di raffreddamento riferito ai cognomi di questi studiosi dell'attività solare, in particolare il signor Maunder ha trovato questo periodo di raffreddamento. Quindi anche in secoli passati, negli ultimi 500-1000 anni, il Sole ha avuto un andamento di emissione radiativa sicuramente variabile rispetto a quello che abbiamo oggi noi stabilito. Variava di più dell'1 per 1000, quindi costante non proprio del tutto. E questo è il nostro periodo che è di riscaldamento. Qui la temperatura va intesa con riscaldamento in basso e raffreddamento in alto. Scusate, non ve l'ho detto prima, ma lo capite, se conoscete un po' l'inglese, warm vuol dire caldo. Vediamo nella prossima immagine quello che è il pezzo più bello, che ha a che fare con i cicli solari, col numero di macchie, il cosiddetto numero di Wolf, dal cognome dell'astronomo tedesco che le studiò, e che le numerò. Il numero delle macchie indica l'intensità media del ciclo solare. È un ciclo medio di 11 anni, viene iniziato lo studio dopo l'epoca di Galilei, quando stava morendo, o comunque era anziano Galilei, poi dopo quasi 40-50 anni si interrompe. Cosa significa? Significa che dopo un bel massimo con circa 150 macchie solari, numero di Wolf, che è questo qua, si passa ad una riduzione, un ultimo ciclo un po' attivo, poi per almeno 70 anni non si vedono più macchie sul Sole. Incredibile. Qui bene che c'era da preoccuparsi, ma infatti cosa è successo? Minimo di Maunder, minimo del numero di macchie solari, mini era glaciale. Le cronache dell'epoca parlano che durante il periodo di Halley, di Newton, di Shakespeare, di persone attendibili come documentazione, anche lo stesso Shakespeare era un grande letterato, un poeta, uno scrittore, racconta in più di un episodio che il Tamigi era ghiacciato. Ma quando mai il Tamigi è stato ghiacciato a Londra? Ci si poteva pattinare sopra, quindi le coste della Gran Bretagna erano in parte ghiacciate, ma se c'era la corrente del Golfo, la corrente del Golfo non si è estinta, perché sennò altro che il ghiaccio Tamigi, finiva l'Inghilterra. Ma si era raffreddata la Terra. Perché si era raffreddata? Perché il Sole si è indebolito di 2, 3 per 1000, 5 per 1000, forse anche l'1%, perché non ha presentato più macchie. È stato in un minimo di attività solare protratto per circa 70 anni. Poi, viva Dio, si è ripreso nel 1720, 1730, ed è andato anche dei bei massimi. Poi c'è stato un raffreddamento durante il primo, la prima parte dell'Ottocento, durante l'epoca, diciamo, napoleonica e post-napoleonica. Raffreddamento, inverni rigidi, le guerre di Napoleone, la guerra che gli è costata la vita del suo esercito in Russia. E questo è dovuto al sole, non all'uomo. Poi la crescita fino al picco di oltre 200 numeri di volt di macchie nel grande massimo solare del 1957, che è stato raggiunto soltanto dagli ultimi che vedete, quasi. E qui arrivano i dubbi, come andrà avanti il Sole? Vedete, già a livello di 400 anni l'attività solare è molto variabile, quindi il Sole è costante, sì, ma non del tutto. E allora vediamo la proiezione per i prossimi anni, che è quella che naturalmente farà discutere. Allora, vi ho già fatto vedere questa immagine altre volte. Comunque, uno dei fenomeni che poi interagiscono con l'attività solare, come sapete, è la maggiore o minore nuvolosità. Sembra essere così a grandi linee. Ora, non è detto che se il Sole ha una bassa attività, come ha avuto in questi ultimi due anni, quindi emette un flusso di particelle di raggi cosmici minore, quindi arrivano più raggi cosmici dalla galassia, non è detto che aumentino le nuvole a livello locale, però sembra che i due fattori siano concomitanti. Mi ripeto, se il Sole ha una minore attività, arrivano più raggi cosmici dall'esterno della galassia, ci sono forse più nuclei di condensazione delle nuvole prodotti dall'interazione dei raggi cosmici col pulviscolo dell'atmosfera, e si producono più nuvole vuol dire un po' più freddo, perché viene emesso più radiazione verso l'esterno per riflettività, per l'albedo, eccetera. Ma su questo io non insisterei più di tanto, perché qui ci sono degli studiosi che mettono in dubbio quello che si sta evidenziando in questo grafico. Quello che mi interessa farvi vedere è la prossima immagine. Questi sono i giorni senza macchie solari, considerate che in un anno ci sono 365 giorni, quindi arriviamo fin qui. I giorni senza macchie solari degli anni di minimo. Il 2009 ha una proiezione di 299 giorni, quindi quasi 300 giorni senza macchie solari. È l'anno degli ultimi decenni con meno macchie. Un anno di minimo protratto, perché doveva crescere il Sole già nel 2009 e invece non è cresciuto. Vuol dire che è variabile il suo ciclo magnetico. Sta ricrescendo lentamente, ma il suo futuro, cioè il futuro del ciclo di attività solare, quale potrà essere? Non lo sappiamo. Infatti, prossima immagine, ci sono due proiezioni. Allora, questo è l'ultimo ciclo, quello che vi dicevo del 2002-2004. Queste sono le previsioni fatte nel 2007, che avrebbero detto da parte di un gruppo di esperti del Sole che si sarebbe ripresentato un ciclo molto intenso, ma le previsioni del 2009, sulla base del prolungamento di questo minimo verso il 2010, adesso siamo qui, fanno prevedere una minore intensità del prossimo ciclo, spostato più in avanti di almeno un anno e mezzo. Quindi vedete che il cambiamento del ciclo solare è ben attivo e nessuno è in grado di poter dire come andranno le cose. Siamo ancora completamente incapaci di prevedere il ciclo di attività solare. Bene, il Sole quindi è leggermente variabile. Andiamo alla prossima diapositiva. E diventerà sempre più variabile, qui concludo naturalmente, come lo è stato all'inizio quando si è condensato per le stelle di grande massa, riferiamoci al Sole che semmai è meglio, alle stelle di tipo solare, è stato variabilissimo i primi milioni, centinaia di milioni di anni da quando si è condensato da una nebulosa. Ma qui i pianeti non si erano ancora realizzati, quindi questo discorso della sua formazione molto turbolenta non è che ci interessi molto. Ci potrà interessare eventualmente nel tempo futuro cosa farà il Sole. Sicuramente crescerà anno dopo anno, millennio dopo millennio, milioni di anni dopo milioni di anni, costantemente. Cioè il Sole impercettibilmente si sta gonfiando a causa della leggera minore efficienza della reazione nucleare all'interno, perché viene aumentata la cenere di elio e viene leggermente ridotta la percentuale di carburante, che è l'idrogeno, nel nucleo. Allora, millenni la differenza minima, milioni di anni, forse ancora è una differenza impercettibile, ma fra un miliardo o due di anni il Sole si sarà gonfiato, tanto da non permettere più la vita sulla Terra, probabilmente, fino a diventare una gigante rossa, fra quasi 5 miliardi di anni, poi nel giro di qualche centinaio di milioni di anni diventerà una stella anche variabile, attraverserà una fascia di instabilità, non andiamo nel dettaglio, alla fine si ridurrà ad un cadaverino piccolino, compatto, denso, caldo, caldissimo, che si dissiperà nello spazio. Per il sistema solare sarà la fine termica, gravitazionalmente ci sarà una differenza quasi nulla, perché buona parte della massa del Sole verrà condensata comunque dentro la nana bianca, si eventualmente allargheranno un po' le orbite dei pianeti rimasti in vita e tutto sprofonderà nel gelo più totale. Nelle immagini successive alla fase della costanza del Sole, il Sole non sarà certo costante nei milioni e miliardi di anni successivi. Altre volte è bello poterlo vedere, così sarà forse meno bello viverlo sulla Terra. Arriverà il momento che nella prossima immagine, un disegno che io ritengo molto realistico, arriverà a fondere completamente tutte le rocce terrestri, diventando un oggetto incombente su tutto il cielo, se raggiungerà quasi la Terra, quindi diventando 100 volte più grande di quello che è attualmente. Anche se si raffredderà molto, viva Dio, la sua superficie emetterà migliaia di volte più radiazione di quella di adesso. Poi naturalmente si avvicinerà a noi, quindi i due fatti insieme produrranno la fine totale di ogni forma di vita sulla Terra. Non potrà resistere neanche niente sotto la superficie terrestre, perché la Terra verrà carbonizzata, cioè verrà bruciata, diventerà una palla di lava di massa fluida e gravitazionalmente legata, se non verrà addirittura dissolta dall'inglobamento dentro la fotosfera di questa grande gigante rossa, che non sarà che una, diciamo, impressionante fine del Sole, presuntuosamente diventato uno stellone luminoso, per poi finire miseramente in una nana bianca, come vediamo nella prossima diapositiva, all'interno di quella che è l'immagine di una delle più belle nebulose planetarie che verrà prodotta nella parte finale del Sole. Quindi una stella come la nostra, sicuramente più o meno costante, entro parametri ristretti da permetterci di vivere comunque nella fine della sua esistenza, diventerà una stella totalmente, profondamente variabile. Questo è un esempio, il prossimo ne vediamo un altro, la famosa nebulosa anulare della Lira, una bellissima immagine dello Space Telescope da fuori dall'atmosfera terrestre, con la pila nana bianca, naturalmente lì le dimensioni non sono in scala, perché quella è una stellina grande come la Terra, e questo oggetto invece è largo un anno luce, quindi mille volte la dimensione del sistema solare, date conto, sarebbe un oggetto indistinguibile, però nell'immagine del telescopio spaziale si vede comunque quella stellina, che è ciò che rimane del nucleo del Sole. E tutto finirà così. Vediamo la prossima diapositiva. Una stella grande, circa come Sirio B, come la Terra. Quindi tutto il fulgore del Sole sarà ridotto ad una stella che dopo qualche decina di miliardi di anni, l'universo permettendo, si ridurrà ad una nana nera, cioè un oggetto gravitazionalmente, ripeto, quasi con la stessa forza del Sole, perché quasi contenente la massa del Sole, diciamo 80%, ma non sarà neanche più visibile nella radiazione visibile, insomma, non sarà visibile solo nei raggi infrarossi, e il Sole avrà finito per sempre. Io vi ringrazio della gentile attenzione, e se ci sono domande sono qui, grazie di essere intervenuti. Si è fatta la luce.